Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Mentre Trump dice di voler trasformare Gaza in una zona di libertà, l'esercito israeliano bombarda a tappeto la striscia. Più di 120 morti da questa mattina. In esteri la testimonianza dall'ospedale Al-Awda. Guerra in Ucraina, Putin e Zelensky non si incontrano, ma i colloqui dovrebbero iniziare a Istanbul tra le due delegazioni. Nonostante tutto, dopo 3 anni, i due paesi si parlano. Sudan, a 2 anni dall'inizio del conflitto, la guerra entra in una nuova fase. Da 10 giorni Port Sudan è colpita quotidianamente e nel Darfur la violenza è senza fine. Caos Libia, dopo 3 giorni di combattimenti arriva un cessate il fuoco, ma la tregua è fragile e il rischio di escalation dietro l'angolo. Stati Uniti, lo Ius Soli arriva davanti alla Corte Suprema, in gioco però c'è la capacità del potere giudiziario di contenere Trump. World Music, Natalia Lafourcade, la cantante messicana e l'artista donna ad aver vinto più Grammy Latinos in assoluto. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
C'era grande attesa oggi sull'annuncio che Donald Trump avrebbe potuto, dovuto fare oggi dal Qatar a proposito del conflitto a Gaza, ma il presidente degli Stati Uniti si è limitato a dire che sarebbe bello se gli Stati Uniti potessero prendersi carico della striscia e trasformarla in una freedom zone, una zona di libertà. Non è chiaro che cosa questo significhi, ma mentre i colloqui tra le delegazioni e i mediatori continuano in Qatar, ma sembrano cadere sempre in un nulla di fatto, Israele in questi ultimi giorni ha lanciato una serie di bombardamenti violentissimi, tra i più pesanti di sempre. Dall'alba di questa mattina più di 120 persone sono state uccise nella striscia, mentre la fame e la distruzione del sistema sanitario avanzano implacabili. Sentiamo la testimonianza di Mohamed Salah, direttore dell'ospedale Al-Awda dal nord di Gaza.
Actually it has been a long night for Gaza, especially in the north.
È stata una lunga notte per Gaza, soprattutto nel nord. Una notte che dura ormai da 585 giorni e non vediamo la luce alla fine del tunnel, solo oscurità e oscurità. Dire che l'ospedale Al-Awda ha operato in condizioni estremamente difficili e pericolose non rende giustizia all'orrore della situazione sul campo. Davvero un orrore. Ieri sera, di nuovo, le forze di occupazione israeliane hanno ricevuto un ordine di evacuazione forzata nell'area circostante l'ospedale. È il secondo in un solo mese e l'attacco è durato tutta la notte. Il nostro team ha curato 52 feriti al pronto soccorso. Una di loro era una neonata di circa 4 mesi. Abbiamo dovuto amputarle entrambe le gambe. Abbiamo anche ricevuto 9 corpi, 7 dei quali erano bambini. Non potete immaginare cosa significhi vedere i volti di quei bambini. Anche dopo 19 mesi trascorsi in questo inferno, posso dirvi che nessuno si abitua alla vista di tutti questi bambini uccisi, morti, per sempre sfigurati. I nostri cuori si spezzano in 1000 pezzi ogni volta. Negli ultimi 19 mesi le forze di occupazione israeliane hanno arrestato diversi membri del nostro personale medico, senza fornire spiegazioni, incluso il nostro direttore, il dottor Ahmed Mohannad. 6 membri dello staff sono stati uccisi dentro l'ospedale, molti altri sono stati uccisi nelle loro case insieme ai loro figli. Hanno colpito il nostro ospedale più di 18 volte finora. Metà dei nostri posti letto è fuori servizio. 2 piani di degenza sono completamente distrutti. Anche le nostre ambulanze, i nostri medicinali e i nostri depositi di forniture mediche sono stati distrutti. Siamo stati assediati per diversi giorni e settimane, non una, non 2, ma 3 volte. Il mio team, i miei pazienti e io stesso, tutti noi siamo esausti. Ogni palestinese di Gaza è esausto. Le forze di occupazione israeliane stanno prendendo di mira ogni aspetto del sistema sanitario di Gaza e stanno limitando tutti i bisogni primari dei nostri corpi. La fame estrema, la disidratazione, l'esposizione al freddo e al sole stanno rendendo quasi impossibile per chiunque affrontare anche la più piccola malattia, infermità o infezione. Dopo 10 settimane di assedio totale, le persone stanno morendo, non perché non sappiamo come assisterle, ma perché semplicemente non abbiamo i beni di prima necessità e i servizi minimi per assisterle e fornire loro i servizi necessari. La mancanza di carburante e ossigeno sta costringendo il nostro team medico a utilizzare la camera d'aria manuale per i pazienti. Abbiamo utilizzato l'ossigeno manuale per 3 giorni, 72 ore senza interruzioni per dargli l'ossigeno e cercare di salvargli la vita. Per 72 ore abbiamo fatto di tutto per salvarlo, ma è morto lo stesso, perché semplicemente non siamo riusciti a salvarlo senza medicine adeguate e bombole d'ossigeno. In tutti i nostri ospedali, uno nel nord di Gaza e uno nella zona centrale della striscia di Gaza, assistiamo a sempre più nascite di bambini con malformazioni congenite, dovute all'uso militare di armi vietate a livello internazionale. E gli ultimi casi che abbiamo sono casi congeniti in cui il bambino nasce senza cervello. E anche la malnutrizione peggiora queste condizioni. La malnutrizione si sta espandendo soprattutto tra i bambini, le donne incinte e anche le madri che allattano. Se cibo e medicine non arriveranno presto, non so cosa succederà a tutti i nostri pazienti, a tutti noi. Cos'altro posso dire? Come direttore dell'ospedale, come padre, come essere umano, ho visto cose che mi faranno male per il resto della mia vita. Quando le nostre ambulanze sono state bombardate di recente, trasportavano una donna che aveva appena partorito. La madre e il suo compagno sono morti sul colpo mentre erano all'interno dell'ambulanza. Il neonato è sopravvissuto per 20 ore all'interno dell'ambulanza, aveva un giorno. Chi può convivere con questa realtà? Noi siamo qui, forti e al servizio della nostra gente giorno dopo giorno. Non ci arrenderemo, ma per quanto tempo ancora dovremo andare avanti così? Quanto altro ha bisogno il mondo di sentire e vedere? Siamo solo medici e infermieri, non possiamo fermare ciò che sta accadendo. Chiediamo al mondo di alzare la voce, di alzare anche la nostra e di schierarsi al nostro fianco per proteggere vite umane e difendere la dignità.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
I colloqui di Istanbul previsti per oggi sulla guerra in Ucraina non parteciperanno né il presidente ucraino Zelensky né quello russo Putin né lo statunitense Trump. Zelensky è stato l'ultimo a dire che non sarebbe andato dopo aver incontrato il presidente turco Erdogan e dopo soprattutto le defezioni degli altri due. La notizia però non è necessariamente negativa perché le delegazioni che dovrebbero incontrarsi tra stasera e domani sono di alto livello. Mi ha raggiunto in studio Shauki Senussi. Shauki.
Buonasera Martina. Come dicevi, l'assenza di Putin e Zelensky ad Ankara non è sinonimo di fallimento. Al contrario, perché storicamente il raggiungimento di un accordo di pace è frutto di una lunga, durissima trattativa che viene portata avanti da esperti militari, politici, diplomatici che conoscono bene i dossier sul tavolo. Da questo punto di vista, Mosca e Kiev hanno inviato in Turchia 2 delegazioni di altissimo livello. Quella russa è guidata dal consigliere, uomo di fiducia di Putin, Vladimir Medinsky, mentre quella ucraina è guidata dal braccio destro di Zelensky, Andriy Yermak. Di per sé i colloqui sono significativi perché finalmente i russi e ucraini si parlano dopo 3 anni di rottura totale. Sui tavoli, perché saranno più tavoli, c'è una vasta gamma di questioni controverse, sono centinaia, ma ne citiamo le principali: i termini del cessate il fuoco, i territori contesi, la neutralità militare, le sanzioni. Vediamo le posizioni. La Russia probabilmente insisterà per una soluzione globale, una richiesta centrale di Mosca è che l'Ucraina rinunci formalmente a qualsiasi ambizione di aderire alla NATO e adotti una neutralità formale. Le sanzioni saranno un tema centrale. Neutralità ambiguità e sanzioni chiamano direttamente in causa i paesi dell'Alleanza Atlantica e l'Unione Europea, che è al 17° pacchetto di sanzioni contro Mosca. Dal punto di vista di Kiev, l'obiettivo principale è garantire un cessate il fuoco immediato e senza condizioni di 30 giorni e senza prendere impegni scritti con la Russia. Inoltre vuole evitare qualsiasi accordo che possa legittimare le rivendicazioni territoriali della Russia. Infine, l'Ucraina ha anche richieste umanitarie sul tavolo, tra cui il pieno ritorno dei prigionieri di guerra, dei bambini rapiti e dei detenuti civili. Sulla carta, come vedi Martina, le due posizioni sono inconciliabili e spetta quindi ai mediatori, Turchia e Stati Uniti, tentare di avvicinarle. Una missione quasi impossibile, ma tornare a parlarsi, come si sta facendo ad Ankara, è già qualcosa.
Grazie Sciauchi.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo in Sudan, dove il conflitto continua da ormai 2 anni. Negli ultimi giorni sembra essersi aperta una nuova fase della guerra, da quando il gruppo paramilitare, le Rapid Support Forces, hanno iniziato a bombardare con droni Port Sudan nell'est del paese. La città è sotto attacco quotidiano dal 4 di maggio. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, tra il 5 e il 12 maggio 500 famiglie sono state sfollate. Sara Milanese ha raggiunto a Port Sudan Camilla Passarotti, Program Grant Manager di Emergency.
Dunque, gli attacchi sono iniziati domenica 4 maggio, i primi giorni sono stati quelli più intensi, sono passati quindi una decina di giorni, adesso si sono un pochino ridotti. Normalmente attaccano solo di notte, a partire dal tramonto, quindi verso le 7 di sera c'è una prima fase di attacchi e poi successivamente, a seconda dei giorni, dall'1 o dalle 3 del mattino. Negli ultimi giorni, come dicevo, si sono un pochino ridotti, la situazione però comunque rimane ancora instabile e soprattutto imprevedibile. Gli attacchi al momento sono rivolti a Port Sudan solo verso centri di interesse militari, magazzini di munizioni, hanno colpito un deposito di petrolio, non ci sono stati attacchi a aree civili o quindi sono stati attaccati ospedali, mercati, scuole, quindi al momento non si segnalano vittime.
Però ci sono stati sicuramente dei danni e anche delle conseguenze. Da Port Sudan arrivano, entrano gli aiuti. Immagino che da questo punto di vista ci sia una preoccupazione crescente.
Assolutamente sì, anche perché appunto, vista la situazione instabile, nei primi giorni dagli attacchi avevano chiuso l'aeroporto. L'aeroporto di Port Sudan è l'unico aeroporto internazionale, quindi l'unico punto di accesso in Sudan, perché l'aeroporto di Khartoum è stato chiuso ad aprile del 2023, quando è scoppiata la guerra. È stato chiuso momentaneamente anche il porto, per cui anche tutti gli aiuti umanitari che entrano con le navi cargo erano stati stoppati. In questo momento l'aeroporto ha ripreso, molte compagnie commerciali hanno interrotto la circolazione, l'unica garanzia ce l'abbiamo dalle Nazioni Unite, che forniscono dei voli sia interni che verso l'esterno, però sì, ha creato grandi preoccupazioni proprio perché è l'unico punto di accesso per gli aiuti umanitari e per il personale umanitario in tutto il paese.
Dopo 3 giorni di intensi combattimenti in Libia, come non si vedevano da anni, da oggi è in vigore una fragile tregua nella capitale libica Tripoli. I combattimenti sono scoppiati il 12 maggio dopo l'uccisione di Abdel al-Kikli, leader del gruppo armato Autorità per il Sostegno della Stabilità, che si era rafforzato al punto da minacciare il governo di Tripoli guidato da al-Baiba. Sara Milanese ne ha parlato con Arturo Varvelli, direttore dello European Council on Foreign Relations.
Innanzitutto bisogna dire che la Libia è perlomeno divisa in 2 giurisdizioni formali, una parte, l'est e il sud, che è controllata dal clan del generale Haftar, che è basato a Bengasi e in Cirenaica. In Tripolitania la situazione è un po' più fluida perché il governo, che è emanazione, diciamo, del risultato di un processo di distensione voluto anche dalle Nazioni Unite e che è cominciato 4-5 anni fa, è un governo che è presieduto dal premier Dbeiba, che risiede a Tripoli. Dbeiba però non ha il pieno, diciamo, controllo del territorio, ma il territorio della Tripolitania, della capitale Tripoli in particolare, è controllato a macchia di leopardo da milizie di diversa natura e di diversa fedeltà verso il governo centrale, Dbeiba stesso. Le ultime vicende testimoniano il desiderio di Dbeiba di fare un giro di vite, diciamo, nel settore del controllo di queste milizie, e ha sostanzialmente, grazie all'aiuto di alcune milizie vicine, un'azione militare volta anche a ridurre l'influenza di altri miliziani, tra i quali questo Al-Kikli, che controllava una delle milizie più importanti della capitale. A questo punto sono possibili due scenari. Un effetto di salto sul carro del vincitore, per cui rafforza la posizione del premier Dbeiba perché le altre milizie desistono e diciamo aumentano la fedeltà nei suoi confronti, oppure si formano, diciamo, coalizioni opposte che in qualche modo sono il prodotto del fatto che alcune di queste altre milizie non così fedeli a Dbeiba si sentono sotto minaccia. E questo è uno scenario di cui non possiamo non tenere conto e che porterebbe a un'escalation ancora più violenta, con il rischio che si allarga anche a macchia di leopardo in tutto il paese.
Ci sono questi attori internazionali, a partire dalla Russia, passando per la Turchia, l'Egitto, senza contare gli interessi europei, in particolare dell'Italia. Ci sono degli attori internazionali che possono agire per spingere in una direzione rispetto ad un'altra?
Forse l'unico attore un po' interessato a creare un caos in Tripolitania possa essere la Russia. Io penso che gli altri attori regionali come l'Egitto, la Turchia, i paesi del Golfo e anche noi naturalmente paesi europei abbiamo in mente unicamente quello di cercare di stabilizzare il sistema libico. In questo momento però io direi che è più una questione interna che internazionale. E quindi dovremo vedere come si risolveranno le questioni interne per vedere poi anche il posizionamento dei vari attori internazionali. Naturalmente la Turchia è forse, diciamo, l'agente esterno più importante in Tripolitania perché ha questioni economiche fondamentali, e quindi dovremo vedere che cosa farà la Turchia a supporto di Dbeiba o diciamo a terminare questa azione. E dall'altra parte dovremo vedere, come dicevo all'inizio, che cosa faranno le altre milizie più importanti.
Adesso diario americano, Roberto Festa.
Quanto succede in queste ore alla Corte Suprema è probabilmente l'evento più importante e decisivo per le sorti della democrazia americana in decenni. Non è facile spiegarne la portata perché i dettagli giuridici sono piuttosto complessi, ma ci proviamo. Anzitutto c'è una spia che dà il senso della portata storica della decisione. Il caso è stato infatti aggiunto al calendario dei giudici con procedura di emergenza in un periodo metà maggio, che è quello in cui la Corte non ascolta più nuovi casi, ma si concentra sulle sentenze da emettere prima della pausa estiva. Apparentemente il caso ha a che fare con la cosiddetta birthright citizenship, cioè la cittadinanza per diritto di nascita, lo ius soli. Donald Trump, con uno dei suoi primi ordini esecutivi, l'ha abolita. Ora, ci sono poche cose certe in America, ma lo ius soli è sempre stata una di queste, cioè chi nasce sul suolo degli Stati Uniti, per qualsiasi ragione, caso, destino, è cittadino degli Stati Uniti. Questo sembra dire, molto chiaramente, il 14° emendamento, cioè tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e sottoposte alla relativa giurisdizione sono cittadine degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. L'emendamento fu approvato dopo la guerra civile e confermato in una storica decisione della Corte Suprema del 1898, la United States versus Wong Kim Ark, che stabilì che un uomo nato a San Francisco da genitori cinesi era cittadino statunitense. Ora Trump, nella sua volontà di bloccare i processi migratori, ha cancellato, abolito con un ordine esecutivo lo ius soli. Il presidente basa la sua decisione su un'interpretazione del 14° emendamento che è negli ultimi anni girata soprattutto tra gruppi di pensiero giuridico conservatore e radicale, per esempio quello di John Eastman e del Claremont Institute. Sono anche quelli che hanno fornito a Trump le ragioni, diciamo così, legali per contestare il risultato delle presidenziali 2020. Comunque, l'interpretazione che questi conservatori danno del 14° emendamento e che Trump fa propria è che il 14° emendamento fu scritto per garantire i diritti degli ex schiavi e quindi si riferisce solo ed esclusivamente ai figli degli schiavi nati sul suolo degli Stati Uniti. Il passo successivo quindi è molto chiaro: la schiavitù è stata abolita, figli di ex schiavi da tutelare non ci sono più, il 14° emendamento perde le sue ragioni, la cittadinanza per diritto di nascita, lo ius soli, non è un diritto che possa essere allargato a tutti. Si tratta appunto di un'interpretazione che confligge con i principi seguiti, applicati per decenni e decenni dalla giurisprudenza americana e che ora i gruppi di pensiero più radicale e conservatore cercano di liquidare. La cosa pare già di portata storica incalcolabile, lo è, ma quanto i giudici devono decidere in queste ore è persino, se possibile, più importante, cioè la causa davanti ai giudici riguarda infatti un aspetto particolare. Dopo che Trump ha emanato il suo ordine esecutivo che abolisce la cittadinanza per nascita, diversi tribunali, 3 in particolare, hanno subito bloccato quella decisione. La causa che arriva davanti alla Corte è quindi questa: un tribunale ha il diritto di emettere un'ingiunzione che blocca un ordine del presidente su base nazionale? Un giudice distrettuale può bloccare una decisione del presidente che ha valore nazionale? Sinora è stato possibile, è stato un sistema che ha garantito, diciamo, che il potere giudiziario potesse bloccare quello esecutivo quando l'esecutivo tende a oltrepassare le sue attribuzioni. Se ora la Corte Suprema decide invece in favore del governo, non è solo il diritto di cittadinanza che viene minato, è la possibilità dei tribunali di bloccare le decisioni di Trump, tutte le decisioni di Trump, ecco, è questa possibilità che verrà limitata. A quel punto il presidente sarà legalmente legittimato a fare tutto ciò che vuole, senza l'ostacolo dei tribunali, con le conseguenze immaginabili per la definitiva trasformazione degli Stati Uniti in un regime illiberale.
E adesso chiudiamo come ogni giovedì con la rubrica sulla World Music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Llegaste a su vida palomo llamando a la puerta.
Nata nel 1984 a Città del Messico, la cantante Natalia Lafourcade è cresciuta nello stato messicano di Veracruz, a cui è rimasta profondamente legata. I Grammy per la musica non è detto siano necessariamente la certificazione di uno straordinario valore artistico, ma se nella tua carriera ne hai vinti 4 e hai vinto ben 18 Grammy Latino, questo è un fatto. A soli 41 anni Natalia Lafourcade è l'artista donna che ha vinto in assoluto più Grammy Latino. Nel 2017 il Messico è stato colpito da 2 forti terremoti. Il sisma cosiddetto del Chiapas e quello di Puebla danneggiarono gravemente il Centro de Documentación del Son Jarocho nella città di Altipan de Morelos, nel sud dello stato di Veracruz. Il son jarocho è un genere di musica popolare di matrice afro-messicana, diffuso in particolare nello stato di Veracruz. Per la creazione del centro, che era stato inaugurato nel 2010 e che organizza anche un festival annuale di musica e balli, si erano spese varie personalità della musica e della cultura, tra cui la leggendaria Chavela Vargas e un'altra cantante messicana molto famosa come Eugenia León. Dopo i terremoti, Natalia Lafourcade decise di rallentare una carriera tanto lanciata come la sua e di impegnarsi per la ricostruzione del centro, tenendo concerti per raccogliere fondi. Intitolato Un canto por Mexico, il più importante appuntamento si tenne con molti ospiti nell'autunno 2019 all'Auditorio Nacional di Città del Messico e un altro grosso canto por Mexico organizzato a Los Angeles. L'entusiasmo per queste esibizioni di Natalia Lafourcade ha portato poi nel 2020 alla realizzazione di un album dallo stesso titolo, con canzoni di genere mariachi, ranchera e appunto son, seguito poi nel 2021 da un secondo volume. Il suo album del 2022 De Todas las Flores le è valso un Grammy e 3 Latin Grammy, premiando la sua collaborazione con il musicista e produttore franco-messicano Adán Jodorowsky, collaborazione che si è poi rinnovata per Cancionera, il suo 10° album di studio uscito per la Sony Mexico alla fine di aprile. Adán è il figlio del grande regista cileno-francese Alejandro Jodorowsky. Il forte legame di Natalia Lafourcade con il suo paese, con la sua cultura musicale, si conferma anche con Cancionera, che con un forte profumo di Veracruz e un rinvio alle atmosfere del cinema messicano degli anni d'oro, tra anni 30 e 50, si muove tra Sonia Rocho e Bolero, un genere che ha avuto in Messico una enorme popolarità, tenendo presente anche il Ranchera e la lezione di Chavela Vargas, con brani originali e l'interpretazione di 2 classici del Son Jarocho, El Coconito e La Bruja. Intanto Natalia Lafourcade, che ha portato alla ribalta internazionale l'identità musicale messicana ed è un simbolo nel suo paese, appoggia l'iniziativa Mexico Canta, lanciata il 7 aprile dalla presidente Claudia Sheinbaum, per promuovere canzoni che escludano la celebrazione della violenza. Un tema di grande rilievo in un paese come il Messico. Bisogna essere consapevoli, ha dichiarato Natalia Lafourcade, che la musica ha un grande potere e le parole delle canzoni ne hanno ancora di più. Veramente ci toccano e possono trasformarci, nel bene e nel male, in una misura che non realizziamo neanche. Penso che una prospettiva costruttiva possa dare un grande contributo.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.